Guerra, Milcamà, Osea 4:6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Conoscenza in ebraico significa esperienza. Non è una conoscenza intellettuale come stiamo facendo questa mattina. Apprendiamo delle informazioni e le teniamo dentro la mente. Conoscenza in ebraico significa osservare la parola, per metterla in pratica, in modo pratico e reale. Altrimenti non è conoscenza. Perciò, conoscere se stessi e conoscere il nemico è il fondamento di quello di cui stiamo parlando. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. In questi 12 capitoli che abbiamo fatto, principalmente abbiamo visto come fare per conoscere se stessi, cosa applicare alla nostra vita per renderla efficace. Vedremo poi come si fa a conoscere il nemico. Ma se non ho ancora applicato questi principi alla mia vita e rimangono soltanto intellettuali, non andrò da nessuna parte. Capitolo 12. Prima di poter combattere dobbiamo affondare nella completa armatura di Dio. Cintura, corazza, calzari, scudo, elmo, spada. Come ci si affonda? Come si plasma in noi questa armatura? Con ogni preghiera e supplica. Cal tefilà. Leggiamo tutto il passo di riferimento. Efesini 6, 11, 19. Affondatevi nella completa armatura di Dio, affinché abbiate la forza di stare saldi per quanto riguarda le astute insidie del diavolo, perché il combattimento per noi non è verso sangue e carne, ma verso i principati o archetipi, verso le potenze sul corpo e la mente, verso i padroni di questo mondo di tenebre, verso gli spiriti della malvagità nei cieli. Perciò prendete su di voi la completa armatura di Dio, affinché possiate levarvi nel giorno malvagio e, avendo predisposto ogni cosa, restate fermi. State dunque saldi, cingete i vostri fianchi secondo verità e affondate nella corazza della giustizia, avendo per di più calzati i piedi con la preparazione nel Vangelo della pace. Davanti ad ogni cosa sollevate lo scudo della fede, con il quale siete messi in grado di estinguere tutti i dardi infuocati del maligno. Mettete su voi stessi l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, ovvero un rema di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni preghiera e supplica. Vegliate per questo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, e altresì per me, affinché mi sia dato di parlare con libertà per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Con ogni preghiera e supplica, il versetto di riferimento è il versetto 18 di Efesini 6. Pregando in ogni tempo con ogni preghiera e supplica. Ogni preghiera si scrive in ebraico kal tefilà. Romani 8:26. Nello stesso modo anche lo Spirito Divino viene incontro alla nostra impotenza, perché non sappiamo come conviene chiedere in preghiera, ma da sé lo Spirito in noi interviene con gemiti indicibili. Il parlare in altre lingue, il pregare in altre lingue, il proferire parole in altre lingue entra in questa dimensione. Da sé lo Spirito. Noi ci mettiamo la bocca, ci mettiamo la volontà, ma quello che opera è lo Spirito. Isaia 59:16. Dio ha visto che non c'era più nessuno e si è stupito che nessuno intercedesse, che nessuno intervenisse. Dice, è vero, questo mondo sta andando a rotoli. Ma che volete fare? Si guarda dalla finestra e dice, mamma mia, che brutte cose, ma che disagio, ma guarda là, ma guarda qua. Perché tutti i giorni basta comprare un giornale o accendere la televisione o ascoltare la radio e ci si rende conto che c'è qualcosa che non sta funzionando. E il Signore dice, ma chi dovrebbe intervenire secondo voi? La giustizia dell'uomo? Come dice Paolo, Non vi vergognate a cercare la giustizia dell'uomo? Voi che siete figli di Dio, non siete capaci di trovare la vostra giustizia? Anzi, la mia giustizia, dice il Signore. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto. Ecco che qui si entra nell'era messianica. Ecco che Yeshua è venuto a vivere in noi. Dice, vediamo un po' se ora riescono veramente a cambiare passo, se si sentano ciò che io ho stabilito che sono. Dei, luce del mondo, sale della terra. Prima Timoteo 2,1. Ti esorto dunque, prima di ogni cosa. Ma accorgete che ha grossissime difficoltà a entrare in questa dimensione. Quando ci si domanda, l'informazione funziona se diventa pratica nella vita. Shabbat Shalom. Lo Shalom è importante per tutti, ma lo Shabbat è un principio, per esempio, e viene prima di ogni altra cosa. Matteo 6,33 cita testualmente queste parole. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Egli gli è venuto un aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto. Le altre cose vi saranno sopraggiunte. Non vi preoccupate delle altre cose, perché prima viene il regno e prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. È una posizione. Se io non mi rendo conto dell'importanza della posizione, quante volte abbiamo parlato della posizione in campo? Che significa posizione? Che si aspetta al mondo da noi? Che si faccia cristiani. Se lo siamo, facciamolo. O lo siamo soltanto a parole e non in modo pratico e reale. Prima Tessalonicesi 5,17. Questo è per sancire il principio. Non cessate mai di offrire preghiere. Quando si dice di cercare prima il regno, significa fare attenzione a quello che si sta facendo. Io mi rendo conto che il nostro vecchio vano modo di vivere, il costume che abbiamo ereditato, è diverso dal cristianesimo. Si vede, palese, davanti agli occhi di tutti, anche davanti ai nostri occhi. Altrimenti si pensa che sia sufficiente, dice, vabbè, ma io ho in chiesa, ascolto la parola di Dio. Non è sufficiente. Questo è soltanto il momento in cui ci si incontra per ascoltare la parola, per ringraziare il Signore, per lodare. Ma non è questo il lavoro. Il lavoro è quello quotidiano, costante, continuo. Perché ci si preoccupa, per esempio, per vivere, di lavorare 8 ore al giorno. Per che cosa? Per vivere su questa terra. E per vivere nell'eternità non si vuole spendere tempo. O sa poco tempo. Perché? Perché ci manca la posizione in campo. Prima. Non ho detto che non si lavora, non ho detto che non si mangia, non ho detto che non ci si muove. Ho detto che queste cose devono venire dopo. Ma non perché è un obbligo, perché se non le mettiamo dopo non funzionerà. E il Signore ci dice che la prima cosa per far funzionare tutte le cose deve essere il diventare preghiera. Perché la preghiera non è soltanto un qualche cosa che si fa nel momento del bisogno. Ci dobbiamo preparare ad essere preghiera per poter affrontare i momenti del bisogno. Ma non solo. Quando non c'è bisogno, si dovrebbe ringraziare del continuo, si dovrebbe lodare del continuo. Perché? Perché non c'è bisogno. Ma il Signore dice, non vi preoccupate. Basta che facciate fuori, il bisogno è continuo. Perciò, siamo stati creati da Dio per vivere in intima comunione con Lui. Intima significa conoscere per esperienza. Perciò, fino a quando non riusciremo a stabilirla e mantenerla, saremo sempre insoddisfatti. Perché la nostra vita è sempre un'altalena? Ci sono dei giorni in cui ci si sente, oggi sentimi sto bene. Poi magari 2 ore dopo è cambiato tutto. Che è successo? Manca la posizione. Non siamo riusciti a stabilire e mantenere questo tipo di comunione. Intima, personale. Apocalisse 2,4. In Apocalisse 2,4 troviamo la seconda chiesa, chiamiamola così, per importanza e anche per valore di comportamento. La prima è stata la chiesa di Gerusalemme, una chiesa che tutto funzionava alla perfezione. La seconda chiesa è stata quella di Efeso, dove tutto stava andando alla grande. Perciò uno si immagina che quando tutto va alla grande, il Signore dice, vieni, mio buono e fedele servitore. Invece il Signore dice, Apocalisse 2,4, alla chiesa di Efeso, ma io ho questo contro di te, che ha lasciato il tuo primo amore. Ahava. Che significa? Sì, tutto quello che noi facciamo è importante, è fondamentale, tutte cose buone. La preghiera stessa, prima, è una cosa buona. Ma la preghiera non può essere, come dico a volte, una lista della spesa o soltanto un forzarsi a pregare perché ho stabilito che ci sono dei principi. La preghiera non è soltanto posizione. La preghiera, come tutte le cose di Dio, è un fatto di cuore, è un fatto d'amore. Qual è il motivo per cui faccio queste cose? Per forza, per dovere, per paura o per amore? Perché se non lo faccio in questa posizione, quello che faccio non serve a niente. Non a qualcosa, a niente. È inutile pregare se manca la posizione. Perché si dice che a volte queste preghiere, prega, prega, non arrivano mai, sembrano sempre sospese? Perché manca questa particolarità, il primo amore. Il primo amore è quella cosa che mi dice, prima di ogni altra cosa, per me c'è il Signore. Prima. Ma prima di che? Prima del babbo, prima della mamma, prima della moglie, prima del marito, prima dei figlioli. Prima della mia stessa vita. Dice, sì, ma allora è impossibile. Yeshua ha detto, tutto è possibile a chi crede. Perché era impossibile prima che riceveste il suo spirito. Ma una volta che abbiamo ricevuto il suo spirito, è stato profuso dal suo spirito, il suo spirito, l'essenza dello spirito, che è amore nel nostro cuore. Perciò noi lo possiamo fare se lo vogliamo, perché qui nasce sempre il libero arbitrio. Dio non ci forzerà a essere quello che non vogliamo essere, ma il Signore ci dice, ma non vi ingannate. L'importante è non pensare di essere quello che non siamo, ma se vogliamo essere quello che Dio ha detto che siamo, dobbiamo entrare in questa dimensione, che si chiama Ahava, amore. Altrimenti la preghiera senza amore è una preghiera non efficace. Il mondo visibile, cioè materiale, si collega a quello invisibile, cioè spirituale, attraverso un ponte. Questo ponte si chiama linguaggio. Leggiamolo, Atti 2,4. Questo è sicuramente l'evento più grande che c'è nel libro degli Atti. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e hanno iniziato a parlare con altre lingue, come lo Spirito dava loro di proferire. Che era successo? Si era creato, Dio aveva stabilito un ponte tra la vita materiale e quella spirituale. Questa parola, proferire, apophagestai, in greco, significa anche cantare inni, appunto, proferire, dichiarare apertamente, avere certezza di chi siamo. Proferire parole significa trasmettere con una certa solennità sentimenti, emozioni, compassioni, simpatia ed anche disapprovazione. È un ponte. La lingua è un ponte che ci guida, ci indica la strada fra ciò che è fisico a ciò che è spirituale. Dentro ci passa tutto. Dice, ma in parole povere, di che cosa sta dicendo? Che la preghiera così, grazie Signore per questi buoni cibi, ti vogliamo ringraziare ancora per questo tempo, per questi giorni, per questi fratelli, nel nome di Yeshua. Amen. Sì, se si vuole insegnare a bambini che è importante pregare, facciamola. Ma non è questo il proferire. Il proferire significa che è qualcosa che nasce dal cuore, è qualcosa che nasce da questa parola, Ahava. Altrimenti è un parlare al vento, è un fare liturgia. È importante stabilire un ordine nella Chiesa, ma l'ordine non è la liturgia. L'ordine nasce dall'amore, perché se le cose vengono fatte per amore, anche la preghiera diventerà efficace. Altrimenti la preghiera fatta solo perché va fatta non porterà da nessuna parte. Giobbe 37,5. Dio tuona meravigliosamente con la sua voce e fa grandi cose che non comprendiamo. Domanda. Dio aveva bisogno di fare le cose con la voce? Sì, tutta la parola inizia così, Genesi inizia così. E Dio disse, Dio tuona meravigliosamente, non è un tuono che fa paura, è un tuono che crea, è un parlare, un proferire maestà, sia la luce, e la luce fu. In questo modo ci guida ad uscire dal vano modo di vivere che abbiamo ereditato. Parlare in altre lingue significa parlare in e per lo Spirito che ci edifica, unendo al centro di quel ponte la nostra vita terrena con quella celeste. La vita è il dono di Dio che permette all'uomo di accedere all'eternità. Se la santifichiamo, si trasformerà in un rapporto di intimità con Lui, di valore in valore, di gloria in gloria, di altura in altura, di più in più. Ma è fondamentale che noi la santifichiamo, che la separiamo dal vecchio vano modo di vivere. Isaia 55:11. Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Quando noi proferiamo parole nel nome di Yeshua, Amashia mi Nazareth, quello che stiamo dicendo non sono parole buttate lì, se sono parole che nascono dallo Spirito, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, è la sua bocca che parla. Io ci sto mettendo la volontà, ma è un peckel peck, è bocca a bocca, è un cambio di passo, non ritornerà a vuoto. Lo vedremo alla fine, diciamo, di questo capitolo. Ma ricordatevi Isaia 55:11 e poi in fondo vedremo perché e come accade. La preghiera individuale. Ci sono diversi tipi di preghiera. Voglio toccare un attimino la preghiera individuale, perché, come in tutte le cose, se ci si vuole rapportare con gli altri, prima noi stessi dobbiamo avere una vita spirituale. Come faccio a rapportarmi con gli altri in una vita spirituale se non ho una vita spirituale? Oggi è Shabbat Shalom, un giorno che Dio ha santificato per se stesso, un giorno in cui noi dobbiamo soltanto parlare di cose spirituali, salmi, canti e inni spirituali, e affondare nella parola di Dio e renderci conto che tutto il resto tanto ci aspetta fuori, non vi preoccupate. Non potete stare se non tenete il telefonino in mano. Chissà che è successo a quelli di fuori. Preghiera è qualcosa di più. Essere preghiera è tanto, tanto di più. È un fatto di intimità. Conoscere è intimità. Conoscere Dio significa avere un rapporto personale di intimità con Lui. Peckel peck, bocca a bocca. Ma non c'è volgarità in quello che dice la parola. Dio non è mai volgare. Il Cantico dei Cantici, se lo leggiamo nella maniera spirituale, non è volgare. Perché anche la vita sessuale fra uomo e donna non è volgare. È l'uomo che la rende volgare. L'importante è che questa intimità non venga vissuta come un obbligo, ma come un bisogno. Se io mi sento obbligato a fare qualcosa, vuol dire che ho una posizione sbagliata. Vuol dire che non ho capito, non ho compreso. Vuol dire che ho contristato completamente lo Spirito Santo. Vuol dire che ho spento l'amore di Dio in me. Ho bisogno di Dio perché lo amo, ma non perché mi dà qualcosa, non perché Lui è immenso, non perché Lui è Dio, perché io lo amo. Dice, ma che significa amare Dio? Significa sentire il bisogno di stare alla sua presenza, significa il bisogno di essere preghiera, il bisogno di ascoltare ciò che Lui ha da dirmi, significa cambiare passo, significa prendere una posizione certa, significa santificarsi, liberarsi dal vecchio vano modo di vivere. Perché è scritto, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Desidero conversare con Yeshua. Non è una domanda, è un'affermazione. Ho questo desiderio? Ma se è vero che Dio è prima di ogni altra cosa, se è vero che Dio è la fonte di ogni vita e della mia vita stessa, ho questo desiderio di parlare con Lui? Ma non soltanto di parlare, di conversare. Perché la preghiera non può essere a senso unico. Io dico e Dio fa. La preghiera perché non dovrebbe essere una lista della spesa? Avete una richiesta da fare, una supplica? Fatela. Però il grosso della preghiera dovrebbe essere un desiderio di intimità, uno stare alla presenza di Dio, ringraziarlo per la meraviglia di ciò che siamo, per la meraviglia di colui che ha fatto ogni cosa. Questo desiderio di conversare significa: noi che cosa conosciamo della vita? Conosciamo anche di questo mondo, noi che si conosce. Io rimango spiazzato quando leggo che esistono milioni di specie viventi. Dice: vieni, condividiamo insieme, parliamone, conversa con me. Con chi volete conversare? Al bar di gioco del calcio? Di cosa stiamo parlando? Che ha a che vedere questo con la vita? È vita questo? Questa è finzione, è un rubarci la vita, spendendo tempo, affondando in cose che non hanno nessun significato. Sto dicendo che il grosso della nostra attenzione è rivolto a cose che non hanno nessun significato, che domani saranno una cosa diversa, cambieranno. Avere un rapporto di intimità col Signore, conversare con Yeshua, significa entrare in una dimensione enorme. Questo lo possiamo comprendere meglio attraverso il senso della parola sikah. Letteralmente questa parola sikah, il senso della parola, significa conversare. Ci ho messo anche il link, così almeno se ci cliccate vi si apre questa pagina. Come si fa a conversare con qualcuno? Non si ha tempo neanche di parlare fra di noi. È sempre uno scappa e fuggi. È sempre qualcos'altro da fare. Non abbiamo tempo di parlare neanche fra di noi. Vi immaginate se abbiamo tempo di parlare col Signore? Perciò è fondamentale in ogni cosa, come stamattina, perché siamo qui? Perché si è preso un appuntamento. Là è fondamentale in ogni cosa prendersi degli appuntamenti. Prendere degli appuntamenti e mantenerli richiede impegno e disciplina. Dopo diventerà una necessità e un desiderio. Però mi rendo conto che c'è sempre prima qualcosa di più importante da fare. Perciò questo bisogno è un bisogno d'amore. Ahava. Ma attenzione, è qui che nasce il problema. L'avversario cercherà di appesantirci e distrarci dall'essere preghiera. Matteo 6,6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Perché si chiude la porta? Perché c'è un momento, diciamo, di intimità. Entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre tuo nel segreto. Si parla di intimità. È un qualcosa che deve lasciare fuori ogni altra cosa, altrimenti non funzionerà. Questo "ma io prego in macchina" non funzionerà. Ma non è un rapporto di intimità, perché la mia mente sarà sempre distratta da altre cose. Geremia 29, 11-13. Poiché io conosco i progetti che ho per voi, dice Yahweh, progetti di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Voi mi invocherete incessantemente, mi pregherete ed io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete se mi cercherete con tutto il vostro cuore. Qual è la posizione? Ahava. È una posizione del cuore. In questi sentieri, in questi 32 sentieri dove noi camminiamo per arrivare in cima all'albero della vita, per poter attingere vita da chi è vita, lo sapete che cosa accade? Questo. Io vi esaudirò. Ma va fatto col cuore. Lev 32 computa il numero del cuore. Sono questi sentieri. Mi cercherete se camminerete in quei sentieri. Perché sono quelli i sentieri della vita. È l'albero della vita, non c'è un altro albero. Quali sono i progetti che Dio ha per noi? Guidarci al pentimento tramite le prove. A che servono le prove? A chi piacciono le prove? Nessuno. Ma qual è il fine delle prove? Inserirci, farci entrare in quella dimensione, farci camminare in quei sentieri, farci entrare in quella via. Yeshua ha detto: io sono la via. Non sei entra in quella via, non si va da nessuna parte. Il digiuno per amore, ahava, è un aspetto dell'essere preghiera molto particolare è un atto di intimità fatto in segreto. Ma non ha significato, non ha senso fare un digiuno per amore se non abbiamo una posizione. Fare un digiuno per il Signore significa appartarsi completamente per Lui. Matteo 6,18. Non mostrare agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. E a Matteo 6,6. E Matteo 6,18 c'è sempre una ricompensa. Perché c'è una ricompensa? Perché se lo facciamo col cuore, se lo facciamo per amore, Dio ha piacere a ricompensare, ci vuole ricompensare. Ma cercate prima il regno. Le altre cose vi saranno sopraggiunte. Non vi preoccupate di quello che vi manca, perché il Signore sa esattamente ciò di cui avete bisogno e Lui ha già predisposto ogni cosa. E come si fa a attingere? Per amore. Solo per amore. La preghiera è un atto d'amore che svergogna tutta l'opera dell'avversario. Efesini 6, 10-12. Abbiamo visto conoscere noi stessi, ora cominceremo a conoscere il nemico. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Affondatevi nella completa armatura di Dio affinché abbiate la forza di stare saldi per quanto riguarda le astute insidie del diavolo. Perché il combattimento per noi non è verso sangue e carne, non è verso gli uomini, ma in confronto, questa è una parola un po' particolare, in confronto, contro, verso i principati o archetipi, verso le potenze sul corpo e la mente, verso i padroni di questo mondo di tenebre, verso gli spiriti della malvagità nei cieli. In confronto significa confrontarsi con l'opera dell'avversario. Questa è una cosa sbagliata. Come mi ci confronto? Contro. Con chi ce la devo avere io se una cosa non funziona? È inutile che io me la prenda con Satana. È colpa del diavolo. È l'avversario che mi tenta. È l'avversario che mi mette in difficoltà. Sono le sue astute insidie. Perciò il problema non è il diavolo. Verso. È in quella direzione. Cioè il mio combattimento è in quella direzione. È contro le astute insidie del diavolo, è contro le difficoltà che il diavolo mi mette davanti. Cosa scelgo oggi? È Shabbat. Cosa viene prima dello Shabbat? Io mi ci devo confrontare. Mi ci devo mettere contro quelle cose. Devo fare in modo che quelle cose diventino vergogna nella mia vita, perché mi stanno impedendo di entrare in questo rapporto di intimità con il Signore. Kal tefilah. Mi impediscono di diventare ciò che Dio ha detto che io sono. Preghiera, spirito, vita. Quali sono queste cose? Non sono cose sbagliate, sono insidie. Ma c'è questa cosa, è una cosa buona, una cosa importante, facciamola. Ma se è Shabbat, perché la vogliamo fare di Shabbat? Perché ci rimane così difficile fare il novilunio? Gesù stesso dice, chi non odia suo padre, sua madre, sua moglie, suoi figli e persino la sua stessa vita non può essere mio discepolo. Credere significa mettere in pratica. Perciò significa più questo principio, combattere con se stessi. Perché spesso non sono gli altri che mi impediscono di essere un buon cristiano. Sono io che me lo impedisco da solo. Sono io che cerco di mettere davanti a tutte le cose che Dio mi stabilisce nella mia vita, cose che sono sbagliate. No, è un problema mio. Sono io che ho scelto questo. Non ho avuto tempo. Abbiamo tempo per le altre cose. L'importante è essere consapevoli di quello che siamo e di quello che si sta facendo. Neppure l'arcangelo Michele, neppure lui si è permesso di sgridare direttamente Satana. Gli ha detto, ti sgridi il Signore. Il nostro compito non è sgridare l'avversario, è sgridare tutta l'opera dell'avversario nella mia vita. Io voglio cacciare l'opera dell'avversario nella mia vita. Non posso cacciare l'avversario se non caccio prima l'opera. Non posso legare l'uomo forte se prima non ho legato l'opera nella mia vita di lui, non di Dio. Combattere in confronto, contro, verso Satana significa benedire quando ci maledicono, fare il bene anche quando ci fanno del male. L'armatura ci occorre per stare saldi, ritti, per resistere al nemico. Non c'è un altro modo per combattere. Non possiamo e non dobbiamo contendere con il diavolo. Possiamo e dobbiamo contendere con tutta l'opera dell'avversario, nella nostra vita e nella vita degli altri. Ma se prima non la cambio nella mia vita, come potrò cambiarla nella vita degli altri? ama il prossimo tuo come te stesso. Come posso amare qualcun altro se prima non mi amo per me? Efesini 6,18. Ritorno sull'argomento principale. Pregando in ogni tempo, in spirito, con ogni preghiera, calte filà e supplica, vegliate per questo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Ci sono molti modi di pregare ed ognuno ha uno scopo, ma qualunque modo deve essere sempre fatto con costanza ed in spirito, a favore di quanti si santificano da questo mondo, perché sono soggetti ad essere spogliati, attaccati, perché non vogliono difendersi secondo il mondo, perciò hanno bisogno di protezione e di intercessione fatta con costanza ed in spirito. Daniele 6,10. Quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, era un documento che vietava di pregare. Entrò in casa sua, quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme. Non lo fece di nascosto. 3 volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio, come era solito fare prima. Si era messo in una condizione di essere arrestato. Era stata fatta una trappola da quelli che non potevano sopportare quest'uomo di Dio perché fosse messo a morte. E lui non si è preoccupato minimamente della sua vita. Io continuo a fare ciò che Dio mi ha detto di fare, perché prima, come era solito fare prima, perché prima veniva il regno di Dio, prima veniva il suo rapporto di intimità col Signore, prima di ogni altra cosa. E si ha detto, per i suoi figli ha sempre in serbo cose buone. Non conta quello che fanno gli uomini, conta la posizione. Daniele non si era mai preoccupato perché sapeva in chi credeva e chi era davanti a Dio. La sua posizione era certa. I tempi di preghiera sostituiscono sacrifici degli animali. Essendo stato deportato in cattività, in schiavitù, da Israele a Babilonia, il tempio era stato distrutto. Non c'era più la possibilità di fare il sacrificio degli animali. Ecco che allora Daniele stabilisce un altro principio. Il sacrificio degli animali rendeva puri gli uomini. In questo caso, dice lui, la preghiera mi renderà libero. I tempi di preghiera sostituiscono i sacrifici degli animali, edificando il Tempio e santificando il Tempio. Chi è il Tempio di Dio? Io sono il Tempio di Dio. Abbiamo un canto. Io voglio essere il Tempio di Dio. Ma per essere il Tempio di Dio, io devo edificare quel Tempio. E l'unico modo che ho per edificare quel Tempio è santificarlo, è renderlo puro. Leggiamolo. Marco 13, 35-37. Vegliate. Letteralmente questa parola in greco non si traduce vegliate. Perciò lavorate sodo. Vegliate dunque perché non sapete quando torna il padrone di casa, se a sera, a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Lavorate sodo sulla vostra vita, perché altrimenti non riuscirete a entrare nel regno di Dio, perché il regno di Dio è preso a forza. Non è una lotta contro gli altri, è una lotta contro il mio vecchio vano modo di vivere, di pensare, di fare, di parlare. Abbiamo 3 tipi di preghiera e c'è la preghiera del mattino. In ebraico si dice shakrit. La parola shakrit inizia con la lettera shin. La seconda preghiera è la preghiera del pomeriggio, Mincha, e inizia con la lettera Mem. Poi abbiamo la terza preghiera, che è la preghiera della sera, Arvit, che inizia con la lettera Ain. Se io metto insieme queste 3 preghiere e faccio un acrostico, cioè prendo la prima lettera di ogni parola, la parola che viene fuori è Shema. Questo significa che conversare con Dio, preghiera significa parlare, no, significa conversare. Significa che quello che dico devo anche aspettare di ricevere risposta. Ma se non ricevo risposta, significa che non sto conversando con Dio, ma sto parlando all'aria. Perché se non ricevo la risposta, quello che sto dicendo non ha nessun significato. Questa parola Shema, 410, la possiamo mettere in parallelo con la parola Satana. Contro chi è il nostro combattimento? Contro Satana. Chi è l'avversario? Satan, il serpente antico, che guarda caso, ha un valore numerico di 410, di 410. Che significa? Chi stiamo ascoltando noi? Con chi sto conversando io? Con Dio o col diavolo? Guarda che è semplicissimo cascare in questa trappola. E questa parola va in parallelo anche con santo, Kodesh, valore numerico 410. Qual è la mia posizione? Come sto pregando? Dio si è stupito. Dio si è stupito che nessuno intercedesse, che nessuno intervenisse. Ma come si deve fare a intervenire? Io capisco che il mondo non sa da che parte rifarsi. Dov'è la Chiesa? Dov'è? Dove sono coloro che hanno l'autorità di fermare queste cose? Cosa stiamo facendo? Che significa pregare per l'autorità? Si può conversare con Dio perché si possano fermare queste cose a livello spirituale. Tutto è possibile, anche fermare una guerra. Dove due o tre si riuniscano nel mio nome, qualunque cosa mi chiederanno, io gliela concederò. Matteo 7,24. Perciò chiunque ascolta, Shema, queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Marco 12, 29-30. E Yeshua gli rispose: il primo comandamento di tutti è Shema Israel, Yahweh Eloinu, Yahweh Echad. E amerai dunque Alef Tav Yahweh il tuo Dio, Alef Tav Yahweh Eloinu, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Ed il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Che significa ama il prossimo tuo come te stesso? Luca 10,16. Chi ascolta voi, ascolta me. Shema. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Conversare ha sempre questo valore. Shema. Chi stai ascoltando? Con chi stai conversando? Di cosa stai parlando? Qual è il tuo interesse in questo momento? Giovanni 5,24. In verità vi dico, amen e amen. Chi ascolta, Shema, la mia parola, e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, e non va in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 8,47. Colui che discende da Dio, ascolta le parole di Dio, Shema. Per questo voi non ascoltate, perché non discendete da Dio. Dio mi ha riscattato. Lo sapete che significa essere riscattati? Ma non ci si rende conto, no? Che importanza si dà a questo fatto? Dal sangue di Gesù. Non è stato un sacrificio così. 1 Giovanni 4, 5-6. Questi sono i figli del mondo. Perciò chiacchierano da mondani e il mondo li ascolta. Noi siamo figli di Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è figlio di Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Un esempio di cosa significa essere preghiera. Però è importante stabilire che questo è diventato possibile. Questo è stato possibile ed è possibile ancora oggi essere preghiera e entrare in una dimensione che in questo momento per noi è sconosciuta. Non perché non la conosciamo intellettualmente, perché non la vogliamo vivere spiritualmente, perché abbiamo frapposto fra noi e Dio altre cose. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava uno zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, quella detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Quello, lo zoppo, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda verso di me. E quello guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: argento e oro io non ho, ma quello che ho te lo do. Bashem Yeshua Amashia mi Nazareth. Cammina. Nel nome di Yeshua il Messia, il Nazareno, cammina. Che preghiera è stata? Non è stata una preghiera lunghissima. Proviamo. Ma Pietro disse: Bashem Yeshua Amashia mi Nazareth. Cammina. 5 secondi. Lo prese per la mano destra, lo sollevò in quell'istante il piede, la caviglia gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e camminò. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodava Dio. Qual era la posizione di Pietro e Giovanni in quel momento? Avevano cercato, avevano conosciuto il regno di Dio e lo stavano mettendo in pratica. Stavano vegliando sull'opera. Impariamo dal nostro Signore, Yeshua il Messia di Nazareth, a pregare gli uni per gli altri. Ma per poter pregare gli uni per gli altri, prima bisogna pregare per noi stessi, imparare ad essere preghiera.